Abbiamo concluso la scorsa puntata parlando della tentazione della lepre. Come ricorderete, la tentazione della lepre affligge due cacciatori impegnati nella caccia al cervo. Hanno concordato di starsene buoni buoni, fermi, silenziosi al loro posto di caccia in attesa che un cervo si presenti nella radura. A quel punto balzerebbero fuori dalla loro posizione e catturerebbero il cervo. Tutto questo però non sempre accade, perché è talmente noioso attendere l'arrivo del cervo che se uno dei due cacciatori o anche entrambi vede passare davanti a sé una lepre, essendo munito di solito di arco, freccia, avendo buona mira, insomma, la lepre è un bersaglio molto facile per un cacciatore provetto, ecco che il cacciatore, tentato dalla lepre, cattura la lepre, ma per farlo abbandona la propria posizione, esponendosi così al rischio che arrivi il cervo proprio in quel momento e così l'agguato non riesce. Naturalmente la caccia al cervo è un gioco complesso in cui entrano elementi di fiducia tra i due giocatori, o in questo caso parlo di giocatori, ma sono i due cacciatori, userò i termini interscambiabilmente. Fattori di fiducia, di cooperazione, di conoscenza più o meno lunga, di fragilità della volontà, tutti questi fattori vengono cancellati dall'analisi giochistica del gioco del cervo, che quindi è molto stilizzata. In questa analisi giochistica il cervo viene sempre catturato, la lepre viene sempre catturata, la caccia non fallisce e quindi quello che importa, dal punto di vista della teoria classica, è offrire un modello formale di un gioco come la caccia al cervo, diciamo così. E troviamo questa matrice di gioco nella figura 4.7 di pagina 81, che raffigura appunto il gioco della caccia al cervo. Vedete che questo è un gioco perfettamente simmetrico, come gli altri giochi dei beni pubblici che abbiamo finora considerato, tuttavia ha delle caratteristiche peculiari. Innanzitutto osserviamo che se entrambi i giocatori cooperano, finiscono nella cella in alto a sinistra e hanno entrambi un payoff pari a 10 che consiste nella cattura del cervo. Se invece nessuno dei due giocatori coopera, se entrambi defezionano, finiscono nella cella in basso a destra, dove entrambi hanno un payoff di 2 che corrisponde alla cattura della lepre. La cattura della lepre può essere effettuata anche da un solo giocatore, come accade nelle celle in alto a destra e in basso a sinistra, dove i payoff sono 0,2 oppure 2,0, vale a dire che chi defeziona e caccia la lepre ottiene il payoff determinato dalla lepre, dalla sua lepre, perché diciamo, la ricompensa è puramente individuale. E l'altro ha la paga del babbeo perché non ha cacciato la lepre, è rimasto bello fermino al suo posto. Quando arriva il cervo, balza fuori da solo e il cervo scappa nella direzione dove avrebbe dovuto esserci il suo compagno. Osservando questa matrice è chiaro che, che è chiaro che né la defezione né la cooperazione sono strategie dominanti. Quindi il principio di dominanza non ci aiuta a trovare la soluzione, ma il principio di Nash ci aiuta e alla grande. Infatti vediamo due equilibri di Nash, che sono CC, cooperazione reciproca, e DD, defezione reciproca. Vi lascio controllare che entrambe le due celle, i due risultati, sono equilibri di Nash. Nessuno si sposterebbe unilateralmente da lì se fosse capitato lì. Tuttavia, questa duplicità di equilibri di Nash non pone alcun imbarazzo ai giocatori, in quanto uno dei due è molto meglio dell'altro per entrambi. CC assegna ad entrambi payoff pari a 10, DD payoff pari a 2. Dunque non avranno dubbi, sceglieranno CC. Tecnicamente, usando la terminologia della Pareto dominanza, CC Pareto domina ogni altro risultato del gioco. Questa sembra la classica situazione in cui la combinazione delle razionalità individuali produce il benessere collettivo, vale a dire la produzione del bene pubblico. Non è un dilemma sociale di tipo classico, perché, come ricorderete, i dilemmi sociali di tipo classico, come in un certo senso era, come è certamente il dilemma del prigioniero, come in un certo senso è anche il dilemma del cumulo di neve, anche se si tratta di un dilemma più tenue, nei dilemmi sociali classici la combinazione delle razionalità individuali produce il disastro collettivo. Nel caso dei due dilemmi precedenti, il cumulo di neve e il dilemma del prigioniero, il disastro collettivo era la previsione, per così dire, della teoria classica dei giochi, la quale ti diceva se i giocatori sono razionali, essi defezioneranno. E poi ci si imbatteva nella realtà sociale, dove la cooperazione era molto più diffusa, era diffusa, perché per la teoria classica dei giochi non doveva proprio verificarsi. E noi abbiamo studiato e indagato i motivi per cui la cooperazione era diffusa. E questo ci aveva obbligato ad uscire dall'ambito della teoria classica dei giochi per entrare nelle teorie cognitive, comportamentali, evoluzionistiche, adattive. In questo caso invece la teoria classica dice che la cooperazione ci sarà sempre ed è la realtà sociale che ci delude e mostra che in giochi come questo il livello di cooperazione tra i giocatori non è così alto, essi defezionano spesso e occorre spiegare perché. E questa volta dobbiamo uscire dalla teoria classica per spiegare i bassi livelli di cooperazione in tutti questi giochi, dei giochi che assomigliano, diciamo così, al gioco della caccia al cervo. Dato che non è un dilemma sociale classico, ho utilizzato il termine dilemmi della sfiducia. Vi ho già detto che almeno a partire dall'inizio di questo millennio, una ventina di anni fa, con l'apparizione e la pubblicazione del libro di Brian Skirms sulla la caccia al cervo e la struttura sociale, si è compreso che l'analisi giochistica della società poteva avvantaggiarsi molto dalla comprensione della caccia al cervo. E se noi ci spostiamo ora a pagina 81, possiamo riassumere con le parole del testo i concetti fin qui illustrati. Dalla matrice del gioco vediamo inoltre che la cooperazione è la migliore risposta alla cooperazione, mentre la defezione è la migliore risposta alla defezione. Ciò significa che nessuna strategia pura del gioco domina l'altra e che vi sono due equilibri, vale a dire la mutua cooperazione e la mutua defezione. Poiché cooperazione e defezione sono entrambe strategie di equilibrio, possiamo chiederci quale di esse verrebbe adottata da due giocatori ideali del genere ipotizzato dalla teoria classica dei giochi. Uno sguardo alla figura 4-7 mostra che con la mutua cooperazione entrambi i giocatori ottengono un payoff pari a 10, di gran lunga superiore a quello pari a 2 associato alla mutua defezione. Ciò significa che l'equilibrio CC, Pareto domina l'equilibrio DD. Si nota inoltre che l'equilibrio di mutua cooperazione non è dominato da nessun altro equilibrio del gioco, in altre parole è l'unico equilibrio Pareto ottimale del gioco. Non vi è quindi alcun dubbio che due giocatori ideali sceglierebbero la cooperazione. E questo sarebbe un gioco dunque privo di qualunque interesse se i giocatori reali assomigliassero anche solo un poco ai giocatori ideali, ma non è così. Come osserviamo in fondo nell'ultimo capoverso di pagina 81, se la razionalità individuale viene definita nei termini della teoria classica dei giochi, allora si può affermare che la caccia al cervo non è un dilemma sociale. Infatti, la soluzione del gioco, determinata dalla combinazione delle scelte razionali dei partecipanti, non conduce affatto a un disastro collettivo, bensì al raggiungimento dell'interesse comune dato dalla cattura del cervo. D'altra parte, non appena abbandoniamo le idealizzazioni della teoria classica per riflettere sull'interazione tra due cacciatori in carne e ossa, la certezza che essi sceglierebbero inevitabilmente la cooperazione comincia a sgretolarsi. Come vi ricordate nell'aneddoto originale di Rousseau, la certezza che i due giocatori sceglierebbero inevitabilmente la cooperazione non c'era per niente, non cominciava a sgretolarsi. Rousseau la sostituiva con la certezza che quei due figuri senza scrupoli, così egli vedeva gli individui, senza alcuno scrupolo per gli altri, si sarebbero avventati sulla lepre. E allora, per fare cooperare questi individui, sarebbe occorso un potere coercitivo, diciamo così. Un potere coercitivo, sapete che Rousseau pensava alla volontà generale, ma noi siamo in una terra di mezzo. Tra la certezza rousseauiana che la sfiducia tra i giocatori prevale sempre e la defezione è sempre il risultato di giochi di questo genere, e invece l'ottimismo della teoria classica dei giochi, noi dobbiamo considerare la quantità di alternative che stanno per così dire in mezzo a questi estremi. E queste alternative hanno tutte a che fare in modo o nell'altro con il presupposto TGC3, si chiama così, lo nomino a pagina 82, della teoria dei giochi classica, la quale, come ricorderete, altrimenti andate a vedere i postulati della teoria classica, postulava che i giocatori fossero praticamente perfetti, senza debolezza della volontà, senza errori e tremori nella mano quando dovevano eseguire le loro strategie. Le cose, come abbiamo già avuto modo di vedere, non sono così per le persone in carne ed ossa. Infatti, come leggiamo a pagina 82, primo capoverso, infatti, diversamente da quanto ipotizzato dal terzo presupposto della teoria classica, può accadere che un cacciatore non sia praticamente perfetto e che di conseguenza ceda alla tentazione di defezionare, avventandosi su una lepre di passaggio. Questo per debolezza della volontà, per usare un termine molto noto in filosofia. Ciò non si verificherebbe per una scelta consapevole del cacciatore. Quindi non è che il cacciatore non capisce la struttura del gioco. Il cacciatore può essere un teorico classico dei giochi, ma per effetto della sua debolezza di volontà. D'altra parte, la possibilità di defezioni di questo genere è il punto di partenza di un processo cognitivo che può condurre entrambi i giocatori alla decisione razionale di defezionare. E qua è un punto di grande importanza. Si parte dalla nostra imperfezione pratica, in questo caso non il tremore della mano, l'errore nell'esecuzione della mossa, questo può portare alla mancata cattura del cervo, ma non preoccupa i teorici dei giochi. Qui stiamo parlando della volontà di fare ciò che io capisco sarebbe razionalmente bene fare, cioè della debolezza della volontà. È un fatto emotivo, è un fatto che riguarda il carattere dei cacciatori. Ma poiché vi è la conoscenza comune, questa non la buttiamo via, la conoscenza comune dei propri limiti, degli altrui limiti, vi è l'attitudine, l'inclinazione a immaginare cosa pensa il mio socio, l'altro giocatore, da questo riconoscimento della propria altrui debolezza della volontà parte e si innesca un processo cognitivo. E questo processo cognitivo, nell'ambito di una, diciamo, teoria cognitiva dei giochi più elastica di quella classica, questo processo cognitivo può portare alla decisione razionale di defezionare. Come ricorderete, la teoria classica dei giochi non è l'unica teoria razionalistica dei giochi. Anche molte altre teorie cognitive fanno appello a una razionalità cognitiva non olimpica, più debole di quella degli dèi, ma pur tuttavia una forma di razionalità che entra in gioco e si fonda sulla considerazione della debolezza della propria altrui volontà. Infatti, si supponga infatti che entrambi i cacciatori attribuiscono una probabilità non trascurabile all'ipotesi che il concorrente defezioni. Poiché la defezione è la migliore risposta alla defezione, potrebbe allora accadere che entrambi i cacciatori decidano di defezionare, notate il corsivo su decidano, in risposta alla probabile defezione altrui. Tale defezione non sarebbe determinata dall'imperfezione dei cacciatori, ma dalla loro preoccupazione per l'imperfezione altrui, cioè dalla loro sfiducia. In corsivo e naturalmente enfatizzato, entra ora qua il termine sfiducia, circa la forza di volontà o le capacità cognitive del concorrente. Io ho sfiducia nella forza di volontà o nelle capacità cognitive del mio socio concorrente. Cioè, io non la voglio catturare la lepre, ma da un punto proprio di vista cognitivo, la sfiducia è un atteggiamento cognitivo, non credo che, non giudico molto probabile che lui resista. E addirittura qui accenno al fatto che potrei anche pensare che il mio socio sia un po' stupido e che quindi, oltre a essere praticamente imperfetto, sia anche cognitivamente imperfetto perché mi chiedo se ha capito bene come funziona il gioco, la struttura dei payoff. E allora, anche se io non sono debole di volontà, potrei decidere di defezionare a causa delle mie ipotesi razionali sulla mente e il carattere dell'altro giocatore. E non è finita qui, come vedremo nella prossima puntata.